Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux...
Domani è un altro giorno.
Et puis je fus...
Con Sabrina Faller.
J'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Quelli che sentite sono gli applausi. Facciamoli sentire sti applausi. È il lunghissimo applauso che ieri ha accolto Gigi Proietti al Globe Theatre di Roma, di cui era il direttore. La sua ultima entrata in scena, c'era la sua famiglia, c'erano i suoi allievi, c'erano gli attori, i compagni di viaggio, i politici, gli ammiratori, tutti con la mascherina. Il teatro si è stretto intorno a lui, intorno a questo magnifico istrione che ci ha fatto sorridere, ridere, commuovere, riflettere. Grazie Gigi. E oggi ospitiamo, ovviamente al telefono e non potrebbe essere altrimenti, un'attrice dalla vena comica, satirica, che si muove tra Lombardia e Canton Ticino.
O dopo il coronavirus nulla sarà più come prima. L'avete sentito anche voi, eh? Le nostre convenzioni sociali cambieranno. Molte però saranno le cose migliorate. Ne dico una su tutte. Non ci si bacerà più. E speriamo. E speriamo che sia finito per sempre il ripugnante costume dei due bacetti sulle guance. Che sono perfino diventati tre in alcune zone del nord Italia. Tipo quella dove vivo io. Bisognerà che noi si mantenga la distanza sociale. E così finalmente daremo forma concreta ai nostri reali sentimenti di diffidenza e di sospetto verso il prossimo.
E questa era la voce di Mariangela Martino in un suo monologo recente, come avete potuto sentire. Buongiorno Mariangela Martino.
Buongiorno, buongiorno.
Però...
Mi avete fatto una sorpresa.
Sì, c'è da chiedersi, ma è davvero un buongiorno per lei che si muove tra Lombardia e Canton Ticino. Proprio oggi, ironia della sorte, scatta il lockdown in Lombardia. Mariangela, come se lo vive?
Beh, innanzitutto in questo momento, come dire, sono gioiosa perché sono felice di questo nostro incontro, seppur telefonico. Lo aspettavo come se fosse una data di uno spettacolo, capisce?
Certo.
Proprio perché non c'è un tubo da fare. Questo per me era un appuntamento meraviglioso. Infatti sono emozionatissima, come se dovessi fare uno spettacolo. Sono qui che mi muovo per la casa, non trovo pace, sembro un'anima in pena.
Ecco,
quindi io in questo momento ancora non la sento la sofferenza del lockdown. Voi me la state togliendo, grazie.
Bene, questa è un'ottima cosa. E tutti noi speriamo di poter tornare a circolare in sicurezza, liberamente, al più presto. Qui i nostri teatri sono aperti, cercano di rimanere aperti, mentre nel resto della Svizzera si sono chiusi sempre di più. Il limite è 50 spettatori con mascherina. Un debutto molto atteso è quello della Bottega del Caffè di Goldoni, nell'adattamento di Emanuele Aldovrandi con la regia di Igor Horvat, che sarà in scena all'AC tra pochi giorni, ne parleremo. La stagione teatrale di Emanuele Santoro prende il via al Teatro Foce con Uno, Nessuno e 100.000 di Pirandello e inoltre sempre al Foce, allo studio Foce, si prevede una serata di cinema muto e musica dal vivo e noi ne parliamo con il compositore Simon Quinn. Anche le sale cinematografiche resistono e noi proponiamo tre titoli con i nostri critici Enrico Magrelli e Francesca Monti. Adesso è il momento di ascoltare il ritratto della nostra ospite Mariangela Martino. Ascoltiamolo insieme, Mariangela.
Grazie.
Milanese di nascita e varesina di adozione, con una laurea in economia e commercio infilata nel cassetto, ma non sa più quale, fa l'attrice senza titolo, la pianista per volere di mamma, canta anche se è stonata, come Lelio Luttazzi, e scrive satira sociale, per colpa degli altri. Ha studiato, tra gli altri, con Bernard Stöckli, della scuola Dimitri di Verso, con un collettivo di teatro-danza e con tanta altra gente che sta cercando di dimenticare. Il canto e il pianoforte li ha studiati ad anni alterni, con interruzioni lunghissime, riprese a singhiozzo e secchiate durissime spalmate lungo l'arco di un ventennio. Studiò dapprima al liceo musicale, poi in quasi tutte le scuole di musica della città ed infine prese lezioni da insegnanti pagati in nero. Ha fatto casting per pubblicità, provini per compagnie teatrali, audizioni per accademie d'arte drammatica dove non l'hanno mai presa ed in mezzo a tutto questo ha svolto una valanga di lavori cosiddetti tradizionali, hostess, telefonista, insegnante, animatrice, dai quali veniva puntualmente licenziata in tempi brevissimi. Tornando sul versante artistico, è stata la conduttrice de La Casa che Suona per Rai Yo-Yo nel 2008. Ha lavorato con alcune compagnie milanesi, Quinte di Carta e Teatro della Memoria, ed ancora oggi collabora con Musica Morfosi. Ha scritto e prodotto spettacoli per adulti e bambini, fiabe musicali, teatro di strada, teatro canzone e One Woman Show. Ormai l'avrete capito, Mariangela Martino è una bomba di energia e creatività. Ma non è così socievole come appare. In realtà ama la solitudine. Le piace molto camminare e ballare e una volta si è fatta una parte del cammino di Santiago de Compostela. È una narcisona e arriva sempre in ritardo. È anche pigra, soprattutto quando si tratta di fare le cose di casa per le quali non è assolutamente portata. Oggi Mariangela Martino insegna musica, teatro e matematica e naturalmente va in scena nei teatri, nelle scuole, per i comuni, le associazioni ed eventi privati in Lombardia e in Canton Ticino. Ha partecipato a numerosi festival, tra i quali il Paese dei Narratori, il Long Lake Festival, Maribor, Marmart Cavea Festival, Suoni Mobili, eccetera. Scrive, recita, suona e canta in quasi tutte le sue esibizioni. Ma che deve fare di più?
Allora, un ritratto ironico, satirico, in linea con il personaggio. Secondo me lei questo ritratto un pochino, almeno in parte, lo conosceva, giusto?
Sì, sì.
Ecco, si riconosce?
Sì, sì, mi riconosco. Sono pigra, sono ritardataria, è vero. Nonostante io mi impegni tantissimo per arrivare puntuale, ma io dico sempre, arrivo in ritardo perché ho fatto troppe cose,
Già.
Pur essendo pigra.
Certo.
Non mi sento narcisa, mi sento vanitosa, ma non narcisa.
Ecco, quindi c'è anche un pochino, è finalmente qualcuno che polemizza un po' anche con, diciamo, la parte meno positiva che gli viene attribuita, perché chiaramente noi al nostro pubblico non possiamo dare un ritratto che sia completamente idilliaco. Il pubblico lo sa che i nostri personaggi e persone sono appunto persone, hanno pregi e difetti. Comunque, non è terribile essere pigri e nemmeno narcisi, nel senso che andare in scena presuppone comunque una certa dose di desiderio di mostrarsi, di esserci. Ma a proposito, Mariangela Martino, lei come ha incontrato il teatro?
Io penso che ci sia sempre stato nel mio immaginario, fin da piccolissima. Come l'ho incontrato? Credo di averlo visto da bambina, per strada, in vacanza. Credo di aver visto degli spettacoli, dei pezzettini di spettacoli che si facevano una volta in televisione, quando ero molto piccola, quando la televisione la facevano i professionisti. e quindi credo che ci sia sempre stato, soltanto che non gli davo un nome. Ci ho messo molto tempo per dargli un nome, per riconoscerlo come un'attività e infine come un lavoro.
Ecco, lei ha in mente il momento in cui ha deciso, ecco, io voglio fare quello?
E io purtroppo le devo dire di no, anche perché sono una che si scorda tutto e anche se io questo momento l'ho avuto, io non mi ricordo. Ce ne sono stati tanti di momenti in realtà in cui ho detto così e in cui poi ho detto no, forse no, mi ero fatta prendere dall'entusiasmo. Credo che sia andata più così.
Ma con il teatro ci si guadagna da vivere come con una laurea in economia e commercio messa a frutto?
Non avendola mai messa a frutto, anche qui io non le so rispondere. L'ho messa a frutto parzialmente.
Però lei insegna matematica?
Sì, 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 è vero, insegno qualche ora di insegnamento di matematica, però non lo faccio in qualità, cioè, pur, ovviamente lo faccio perché il titolo me lo consente, per una volta un titolo che mi consente qualcosa, però in realtà io lo faccio, insegno matematica in qualità di attrice, perché così mi diverto.
Ma è la vocazione alla satira? Da chi le viene? A dei maestri, delle maestre, dei modelli, dei ricordi?
Sì e no, come è stato, faccio delle risposte insensate, la mia caratteristica. Allora, io da piccola sono stata cresciuta con i film di Totò, non so chi li metteva in casa e quindi io Totò lo ricordo da sempre come un nonno, c'è sempre stato nella mia vita. Ricordo anche Monica Vitti che ha sempre fatto parte dei film che giravano in casa, infatti resta tutt'oggi una delle mie attrici favorite. E sì. Poi, come dire, i modelli che ci sono oggi, se era anche questa la domanda, le persone a cui mi ispiro oggi, sono che mi piacciono oggi moltissimo, sono Michela Giraud, Arianna Porcelli Safonoff, che sono, come dire, interpreti e anche autrici dei loro pezzi, Natalino Balasso, Alessandra Faiella. E i clown, amo tantissimo i clown della tradizione russa.
Beh, infatti lei ha anche ha avuto anche un momento in cui ha frequentato la scuola di Mitri, a Verso.
Sì, in realtà ho fatto un laboratorio appunto con Bernard Stöckli e poi dopo sono andata avanti con lui a fare delle cose è stato bellissimo. È un altro mondo, quello della clowneria, è un mondo fantastico.
Ecco, lei quindi ha una frequentazione con il pubblico della Svizzera italiana, ha partecipato al Long Lake Festival, al Cavea Festival. Che rapporto ha con questo pubblico? Quando si pone davanti al pubblico del Canton Ticino, c'è qualcosa di diverso rispetto al porsi di fronte a un pubblico lombardo? Oppure non cambia niente?
Io mi sento molto amata dal pubblico ticinese quando vengo da voi. Lo temo perché temo che la mia comicità sia troppo fuori dalle righe per persone considerate più impostate degli italiani, no?
Mm-hmm. Certo.
Quindi ho un certo timore, ma in realtà io ho molto timore anche del pubblico varesino, che è anche quello molto impostato. Però guardi, io dal pubblico ticinese veramente mi sento molto amata, mi sono sempre sentita molto apprezzata, anzi mi pare che si possa dire che il pubblico ticinese apprezzi molto la comicità italiana.
Certo, lei del resto non scrive solo testi comici o satirici, perché ho visto che nel Giorno della Memoria ha presentato un monologo sul male.
Sì, è vero. C'è stata questa folgorazione per questa lettura, La banalità del male, che è stata, diciamo, stimolata da uno spettacolo che avevo visto. E questa lettura e questa filosofa Hannah Arendt mi ha rapita, ecco. E ho trovato fosse molto interessante proporre uno spettacolo sulla memoria da questo punto di vista, che parlasse dell'ideologia, del riconoscimento nell'ideologia e di come questo porti a compiere il male in maniera appunto banale. E, per farmi aiutare, io ho riscritto, diciamo, ho proposto una mia rielaborazione di questo testo e ricordo che ricontattai il mio professore di filosofia del liceo con il quale avevo sempre avuto un bellissimo rapporto, e gli domandai se mi poteva aiutare nel comprendere meglio alcuni punti, che comunque insomma non è che proprio li capissi così, ecco. E lui mi ha detto di sì, e quindi sono andata in diverse giornate da lui e abbiamo sviscerato alcuni temi, e quindi poi col tempo ho terminato la scrittura. E per quanto riguarda invece la messa in scena, mi sono appoggiata invece a quel collettivo di danza che ho frequentato per un certo periodo, e quindi abbiamo trasformato questo spettacolo in uno spettacolo di teatro danza e di narrazione.
Bene, dunque non solo satira nella vita artistica professionale di Mariangela Martino. Adesso le chiedo di leggere il testo per la sigla della nostra rubrica di teatro. Le chiedo di farlo dopo la virgola musicale.
La vita non è che un'ombra che cammina, un povero attore che si pavoneggia e si agita per la sua ora sulla scena e del quale poi non si ode più nulla. È una storia raccontata da un idiota, piena di rumore e furia che non significa nulla.
Grazie Mariangela Martino, noi siamo partiti un po' prima con la musica perché lei ci ha letto un testo un po' diverso, è sempre ovviamente Shakespeare, è sempre il frammento dal Macbeth, ma il nostro tecnico è partito prima perché c'era qualche differenza di traduzione. Allora, Mariangela Martino, veniamo alla sua mini tournée in Ticino, questo spettacolo del 24 ottobre a Biasca, c'è poi stato il riso al latte?
Assolutamente sì, c'è stato con tutte le limitazioni che conosciamo bene, però c'è stato ed è stato bello.
Se ne prevede uno il 12 dicembre al Teatro di Banco. Che
esatto,
cosa pensa?
Sì.
Che cosa? C'è una decisione in merito o vedremo? È tutto da vedere, in teoria potrebbe essere, qui da noi i teatri sono aperti, il 12 dicembre... Sì, tutti ci auguriamo che la Lombardia, l'Italia, insomma non ci siano più lockdown perché non ce ne sarà più bisogno, magari basterà prendere determinate precauzioni, ma saremo tornati a un regime di vita, come dire, certo non ancora normale, ma più vicino alla normalità. Ha qualche supposizione in merito, Mariangela?
No.
Ancora
no, non
un
ne
po'
ho.
Presto, è un po' presto per dirlo, certo. Poi naturalmente è previsto anche un altro spettacolo in marzo, ecco, tutti speriamo veramente di respirare a pieni polmoni l'aria fresca della primavera, giusto?
Davvero, davvero, sì.
Ecco, come dicevo, qui i teatri sono aperti, il 9 novembre debutta l'attesa nuova produzione dell'AC, La Bottega del Caffè, dopo il rinvio dovuto al lockdown la primavera scorsa, è il testo di Goldoni, adattato da Emanuele Aldovrandi per la regia di Igor Horvat. Protagonisti sono Antonio Ballerio, Anahí Traversi e Massimiliano Zampetti. E noi ne parliamo con il regista Igor Horvat al telefono con noi. Buongiorno!
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Dunque, l'adattamento del testo del giovane ma già premiato drammaturgo Emanuele Aldovrandi rispetto al testo di Goldoni. Quali sono le caratteristiche salienti, gli interventi più importanti sul testo goldoniano, che in origine era in veneziano, poi è stato tradotto in toscano, insomma, fin dalla nascita ha subito rimaneggiamenti?
Infatti anche noi lo abbiamo rimaneggiato un po', con grandissimo rispetto dell'originale, però come dice anche Emanuele Aldovrandi lo abbiamo ritradotto a nostra volta, abbiamo portato questo linguaggio ancora più vicino ai giorni nostri, da un lato, e dall'altro lo abbiamo anche epurato di tutte quelle eredità che ancora nel testo originale sono ben riconoscibili della commedia dell'arte. Quindi ci siamo immersi nel solco della riforma goldoniana proprio del teatro e quindi siamo andati ancora di più verso quell'afflato ormai ottocentesco che Goldoni stava rincorrendo e quindi verso il dramma borghese, il che significa personaggi già psicologici a tutto tondo e non più maschere bidimensionali come erano quelle della commedia dell'arte.
Personaggi tra l'altro interpretati da attori, attrici, un'attrice in particolare di provata bravura.
Beh, sì, sono tutti straordinari. Questo lavoro è stato un lavoro di squadra meraviglioso, non solo per quanto riguarda il gruppo di attori, ma anche per quanto riguarda i reparti tecnici, organizzativi e produttivi, che in questo momento così particolare veramente hanno fatto sforzi considerevoli per parare molti colpi. Sono state 5 settimane bellissime, ma estremamente complesse.
Lo crediamo tutti. Senta Igor Horvat, la bottega del caffè ha avuto fortuna nel Novecento, ha avuto anche riscritture prestigiose come quella di Fassbinder. Lei aveva in mente già qualcosa, qualche allestimento precedente, o è tutto suo?
mi permetto di dire, spero di non sembrare arrogante, che è un po' tutta farina del nostro sacco. Non ho voluto scientemente vedere nulla, studiare nulla di quello che già era stato fatto, per non lasciarmi influenzare eccessivamente. Poi certe influenze a volte sono anche difficili da controllare, quindi ho preferito tenermene alla larga. E quindi sin dal lavoro di adattamento, ma anche poi nel confronto con la costumista Ilaria Arienne e lo scenografo Guido Buganza, è stato per noi un profondissimo lavoro di studio e di riscoperta di questo testo, perché già partendo da questo lavoro di pulizia sul testo di cui vi ho detto, abbiamo visto davanti ai nostri occhi affiorare tutta la forza che Goldoni ha avuto nello sguardo analitico e molto sagace su una società dedita al denaro. Si parla costantemente di debito e di credito. Ricordiamo tra l'altro che in Europa il testo è del 1750-51, di lì a pochi decenni in Europa sarebbe scattata la grande rivoluzione industriale in Inghilterra, oppure sarebbe scattata di lì a poco anche la ghigliottina sull'egemonia nobiliare. Quindi lui ha già presentito i segni di una profonda rivoluzione nella società europea. Ed è esattamente quella rivoluzione nella società che ha affondato le radici della nostra società di mercato. Quindi debito, soldo, credito sono gli argomenti che muovono i rapporti umani. E un'altra cosa meravigliosa che è saltata ai nostri occhi è stata il fatto che uno dei personaggi, Don Marzio, dice molto chiaramente che sapere le cose è importante per potersi regolare. Il potere dell'informazione. L'informazione è il nuovo petrolio ed è una cosa in cui noi in questo momento storico, nel 2020, siamo totalmente immersi e dovremo farci conti sempre più urgentemente con queste istanze, perché siamo in un momento storico che ci chiama a dei ripensamenti, ad immaginare un futuro, e quindi la bottega del caffè ci permette di dare uno sguardo all'indietro, alle nostre radici, per poter forse immaginare meglio il futuro.
Queste sono ottime ragioni quindi per avere scelto il testo di Goldoni. Igor Horvat, grazie per essere stato con noi. Dunque, la bottega del caffè va in scena quindi all'AC dal 9 novembre e sono state aggiunte delle repliche, giusto?
Esattamente, siccome le giuste limitazioni imposte per la situazione attuale permettono un pubblico al massimo di 50 persone e quindi la direzione del teatro ha deciso di prolungare le repliche fino a sabato 14.
Ecco, certo, purtroppo non andrà in scena al Teatro Sociale di Bellinzona, quindi se volete vederlo, e mi pare che questo spettacolo abbia tutte le ragioni per essere visto, dal 9 novembre con repliche fino al 14 all'AC, la bottega del caffè. Grazie Igor Horvat.
Grazie a voi.
Ho sbagliato anche il nome. Igor Horvat. A presto.
A presto.
E non è il solo spettacolo che va in scena, ma intanto Mariangela Martino, lei ogni tanto ci va a vedere il teatro della cosiddetta prosa, il teatro quello serio, tra virgolette?
Il teatro di prosa non lo amo moltissimo. Sono più orientata verso, insomma, le cose che vado a vedere sono più teatro sociale, teatro civile, anche se vidi La Bottega del Caffè alcuni anni fa, tra l'altro fatta proprio dagli allievi di Massimo Zatta, che mi pare di capire che è uno degli attori che ci sarà in questo spettacolo.
Dunque, in questo...
Per cui...
Sì, dica.
No, 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 mi perdoni, no. Per cui, insomma, vidi, diciamo, una sua versione che lui, di cui lui curò la regia e che fece con i suoi allievi.
Sì, noi abbiamo parlato di Massimiliano Zampetti, per la verità.
Ecco, fantastico. Ho fatto... Però guarda che conosco anche Massimiliano Zampetti, perché avevo lavorato con il teatro d'emergenza.
Certo, certo. Beh sì, il mondo è piccolo, questo mondo tra da una parte e dall'altra della frontiera è comunque un piccolo mondo, e poi il mondo, la famiglia degli attori è una famiglia, appunto, e come tale vi conoscete tutti. E non è questo l'unico spettacolo che va in scena, perché il 10 e l'11 di novembre prende il via la stagione teatrale di Emanuele Santoro, che per la prima volta si svolge al Teatro Foce di Lugano, e si riparte con un one man show che è Uno, Nessuno e Centomila di Pirandello, adattato a recital dallo stesso Santoro, che ci racconta il suo stato d'animo alla vigilia di un debutto che non è più nello spazio che conoscevamo con il nome del Cortile.
Allora, orfano di uno spazio, il Teatro del Cortile, resto convinto però che appunto le idee e le proposte debbano sopravvivere a un luogo fisico, quindi a quattro mura, a un tetto, per quanto belli come erano quelli del Cortile. Quindi la mia stagione trova ospitalità qua e là, diciamo così, ma la maggior parte delle proposte si terranno al Teatro Foce, grazie alla disponibilità data dalla Dicastero, nello specifico la persona di Claudio Chiapparino, anche in virtù di una conoscenza che oramai pluridecennale si può dire, e di una stima reciproca, quindi con piacere ho trovato questa disponibilità a darmi spazio per portare avanti la mia stagione.
E la stagione si apre con Uno, Nessuno e Centomila di Pirandello in un adattamento a recital che è dell'interprete stesso, cioè dello stesso Santoro che cura anche la regia, quindi un one man show che aveva debuttato a marzo, poco prima del lockdown. Dunque lo spettacolo è cambiato rispetto ad allora?
È cambiato un pochino nella forma, nel senso che lì c'era un attore che si muoveva, diciamo, a memoria, ecco, il testo, e qui ci sarà un attore alleggio, però diciamo che questo va ancora di più a centrarsi sul senso, no, di questa operazione, che è il potere della parola di Pirandello. È un testo straordinario, io ne ho fatto un adattamento che mi auguro possa incontrare, no, con un pubblico più vasto possibile, sempre compatibilmente con i limiti oggettivi che abbiamo, che adesso sono 50 persone con prenotazione obbligatoria e mascherina. Però sì, diciamo, nella forma questa è la differenza più importante, la scenografia resta, è un impianto luci, la colonna sonora, però è tutto centrato sulla parola.
E dunque grazie Emanuele Santoro, l'appuntamento il 10 novembre al Teatro Foce di Lugano con Uno, Nessuno e Centomila di Pirandello. Mariangela Martino, ma il grande teatro classico, il teatro greco, non le manca un po' Euripide, per esempio?
Ma guardi, no, non mi manca. Non mi manca la tragedia di Euripide, no.
Non le è mai capitato di interpretare un ruolo drammatico, magari in una recita parrocchiale, da bambina? Mai successo?
No, perché alla parrocchia a me non mi volevano.
Non la volevano per questo suo spirito un po' caustico, satirico,
sì,
ironico?
Esatto, perché... non mi ha mai abbandonato, e allora io un giorno ho deciso, sai che c'è, ma io adesso questo lo tiro fuori tutto, non lo soffoco più, e quindi sono nati i miei monologhi.
È nata la chiave. Ecco, i suoi monologhi spesso sono accompagnati da musica.
Sì, sì, perché quella è l'altra mia passione.
Il pianoforte.
Sì, il pianoforte, che ho studiato quando ero una ragazzina ai tempi del liceo, ma... ma mi faceva soffrire lo studio del pianoforte. Vedevo che era sempre, c'erano sempre mille errori, era una sofferenza, e l'ho mollato. In realtà, quando l'ho mollato, sono stata molto felice. Poi, dopo molti anni, mi ci sono riseduta un giorno, per disperazione, però, perché per eccesso di noia, perché non sapevo che cosa fare. Sai quei momenti in cui scopri che la vita non ha senso, e allora ti siedi al pianoforte pensando che il pianoforte dia senso alla vita, non glielo dà, ma almeno tu smetti di pensarci al problema del senso della vita e studi pianoforte. E quindi io a 39 anni mi sono rimessa a studiare, e adesso non dico che mi piaccia fare fatica, perché questo no, mai mi piacerà fare fatica, però adesso sono contenta quando ho finito di preparare un pezzo, sono talmente contenta che ho deciso di metterli dentro i miei spettacoli. E non c'è un grosso legame tra i pezzi che scelgo di suonare, di eseguire in scena e i miei monologhi, ma non importa, perché i brani musicali che scelgo vanno, come dire, a scandagliare i sentimenti umani, no? E i miei monologhi pure.
Ecco, è arrivato proprio il momento della musica. Stiamo per ascoltare un brano che ci porta a un appuntamento che è lunedì alle 14.30 in diretta dallo studio 2 della nostra RSI, in diretta su Rete 2, il concerto del chitarrista Christian Zatta e del suo trio Nova. Zatta era stato ospite di Domani un altro giorno con Patricia Barbetti nell'aprile scorso, e lunedì proporrà il nuovo album che esce in gennaio. Noi vi proponiamo un brano dal suo primo CD con il trio Nova, e si intitolava il CD The Intergalactic Traveler. Christian Zatta e Nova in diretta su Rete 2 e in live streaming lunedì alle 14.30. Mariangela Martino, la nostra ospite di questa puntata. Mariangela Martino e il cinema. Non ne abbiamo ancora parlato, ma ora dobbiamo parlarne. Lei che rapporto ha?
Il problema è che è il cinema che non ha rapporti con me, capisci?
Professionali, intende.
Sì, esatto. Allora io per ripicca ho deciso di non guardarlo più, anche perché io alle 9:30 prendo sonno ormai. Posso andare giusto al cinema all'aperto, perché lì le sedie sono scomode e allora resto sveglia. Ma nelle sale, che peraltro ormai sappiamo sono tristemente chiuse, io prendo sonno.
Bene, qui in realtà le sale sono ancora aperte, so che insomma non è facile con 50 spettatori, però nel Canton Ticino abbiamo sale aperte e quindi vogliamo proprio parlare dei titoli che è possibile vedere nelle nostre sale in questo momento, e lo facciamo prestissimo, fra pochissimo, con i nostri due critici cinematografici. Vediamo Mariangela, magari se qualche titolo può farle tornare la voglia di tornare al cinema, va bene?
Bene.
Ascoltiamo.
Cinefili senza guinzaglio.
Allora, buongiorno Enrico Magrelli, buongiorno Francesca Monti, buongiorno a tutti e due.
Buongiorno.
Buongiorno.
Dicevo appunto che nel Canton Ticino i cinema sono aperti, poi è chiaro che ogni cantone può decidere, non è che in tutta la Svizzera cinema e teatri siano aperti, per esempio la Romandia è praticamente tutta chiusa, ma qui questo spiraglio, questo respiro per i cinema, per i teatri ancora c'è, quindi approfittiamone e cominciamo da un film che è anche un'opera prima.
Questo sarebbe il tuo compito.
E che ormai ha oltrepassato il limite.
Ti ho fatto una domanda, voglio una risposta.
Qual è la domanda?
Perché continui a raccontare balle?
C'è una speranza che sua madre torni a essere presente?
No.
Mi puoi portare in un posto?
Certo, ma devi tenerti forte.
È passato quel ragazzo, ha lasciato questo per te.
Sam, io non ti ho dato del pazzo.
Dunque, si intitola I segreti del mestiere, regia di Andreas Maciocci, è una coproduzione Rough Cat, RSI, Amca Films. Francesca, tu lo hai visto?
Sì. Sì, è molto interessante consigliare di vedere questo film in Ticino, perché è un film profondamente regionale, cioè una parte del divertimento sarà anche riconoscere le varie location, e è un film che è stato presentato lo scorso anno a Castellinaria, quindi questo ci dice che il pubblico d'elezione è quello delle generazioni più giovani. Di solito gli adolescenti al cinema vengono raccontati soprattutto ultimamente attraverso il genere del romance, quindi la storia d'amore molto conflittuale, combattuta. In questo caso invece si cerca di compiere un'operazione molto originale, di provare un po' a scardinare questo tipo di racconto e ad associare all'adolescenza dei generi che di solito non vengono così associati in maniera diretta, per esempio il thriller, perché questa è la storia di un ragazzino, un quindicenne che si chiama Samuel, che prova a andare sulle tracce in cerca della madre scomparsa. Lui riceve ogni anno delle cartoline da diversi luoghi del mondo, ma è convinto che gli sia nascosto qualcosa, che forse sua madre non sia ancora viva, e quindi ingaggia una sorta di detective da fumetto, un personaggio molto cupo e tenebroso, e partono alla ricerca di questa figura. In realtà quindi il film parte dall'idea di un thriller e poi dispiega anche molto bene un'idea di dramma familiare, dove è centrale il conflitto tra la figura di questo ragazzino che ha un animo d'artista, si perde volentieri nella sua immaginazione, e invece il padre, che è un manager ticinese molto pragmatico in giacca e cravatta. Quindi insomma c'è questa componente regionale molto forte e ben sviluppata, insieme però anche all'idea di portarci in altri mondi, non solo generi appunto inconsueti, ma anche il mondo dell'animazione, perché il film è inframmezzato da queste sequenze di animazione molto suggestive che ci raccontano che cosa succede nella mente di questo ragazzino così fantasioso. Quindi è sicuramente un'operazione di grande originalità e molto interessante, che fa dei limiti produttivi in realtà così pretesto per spiccare il volo verso qualcosa di inconsueto.
Enrico Magrelli invece, che con il suo occhio ovviamente diverso non può divertirsi tanto forse a riconoscere le location, ma magari può trovare se c'è qualche parallelo con altre realtà. Non lo so.
No, pur avendo, questo è vero, pur avendo frequentato, grazie al Festival di Locarno, alcune località del Ticino non mi sono, cioè l'ho guardato come un territorio, un paesaggio molto interessante, ma non ho riconosciuto nessun luogo, naturalmente, questo è abbastanza evidente. A parte questo, insomma, che è tra la battuta ma sollecitata Sabrina da te, naturalmente, io sottolineerei una cosa alla quale Francesca ha fatto riferimento, no? Che è un film girato con una tecnica mista, come accade abbastanza spesso, e sicuramente mi sembra davvero molto molto riuscita la parte in animazione, dove c'è un personaggio che è una sorta di angelo custode, di sollecitatore, di amico immaginario del giovane protagonista. La struttura thriller, quindi la ricerca di una mamma sparita, è stata uccisa, è ancora viva, dov'è, quale segreto, questo ovviamente dovete vedere il film e non ve lo svelerò naturalmente. Funziona molto bene il detective. Il detective è un attore che abbiamo imparato a conoscere grazie al Mestiere delle Armi di Ermanno Olmi, e anche qui, no, pur essendo un detective con delle zone d'ombra, se vogliamo, mi pare che sia del tutto credibile. Se c'è un limite nel film è aver messo dentro la struttura di genere tanti elementi narrativi, no? Per cui la scuola, un possibile amorino con una coetanea, il conflitto con il papà, una psicologa che in alcuni momenti giustamente sembra anche un personaggio ambiguo, no? Sembra che voglia nascondere o debba nascondere qualcosa. C'è Alessandro Haber che vive isolato in montagna. Questo forse dal mio punto di vista potrebbe essere una sorta di così potrebbe ingolfare il motore narrativo.
Vedremo poi con i voti. Secondo titolo presente nelle nostre sale.
Presto al riparo!
So cos'è. È la fattoria. Ogni anno dei ricchi rapiscono delle persone normali. Dove vi hanno presi?
Wyoming.
Orlando.
Mississippi.
Sembra molto reale. Cacciano esseri umani per divertimento.
Non sono esseri umani.
Ecco, The Hunt, quindi la caccia, è un social horror la cui uscita è stata rimandata di alcuni mesi e secondo alcuni recensori il tempo sarebbe scaduto. Tu che cosa ne pensi, Enrico?
Ma io temo di no, perché in queste notti in cui dormo pochissimo per seguire la CNN con quello che sta accadendo alle elezioni americane, io temo che sia ancora di tremenda attualità. Giustamente, tu hai fatto riferimento a un'etichetta che è un'etichetta pertinente del social horror più thriller, forse social thriller più che horror vero e proprio, proprio perché abbiamo sentito dalla clip che è andata in onda, c'è un gruppo di persone che viene da varie parti degli Stati Uniti e che viene sequestrata di fatto. Poi queste persone che sequestrano non sono solo ricchi, no? Perché poi scopriamo nel corso del film anche dei riferimenti, se vogliamo, politici fra il gruppo dei cacciati e quello dei cacciatori. Si ritrovano in una zona presunta in una radura in Arkansas, poi vedendo il film scoprirete che non sono esattamente lì, in cui si fa riferimento ad alcuni umori molto discutibili degli Stati Uniti degli ultimi quattro anni, e speriamo non dei prossimi quattro anni naturalmente. C'è una presenza, purtroppo arriva soltanto nei 20 minuti finali, in cui c'è una scazzottata che non finisce più, mi sembra un po' lunga, anche Hilary Swank, che è un'attrice sicuramente di un certo peso, quindi è una curiosissima operazione, credo molto legata agli umori statunitensi di questi ultimi tempi, purtroppo.
Quindi un intento sociale, civile, un film quasi forse di denuncia, o magari gli americani in queste cose siamo più bravi noi europei, Francesca?
Beh, io direi di sì, perché diciamo che noi europei forse riusciamo ad essere un po' più sottili anche nel comunicare una serie di allegorie, di metafore politiche e sociali. Qui forse il problema del film è che questo sottotesto sociale sia così quasi urlato, molto esplicito, continuamente evocato anche nelle battute. Quindi è curioso, perché in realtà la Blumhouse, che è la casa di produzione di questo film, in questi anni si era specializzata in B-movies che erano erano molto, avevano una forte componente di intrattenimento, anche splatter, sanguinolenta di solito, ma dove il sottotesto sociale emergeva perché eravamo noi spettatori ad andare a ritrovarlo, era proprio divertente il lavoro interpretativo, mentre invece qui questa componente viene meno, è tutto servito in maniera molto esplicita e quindi diventa insomma un film un po' a senso unico, con una lettura univoca. Se vogliamo, la cosa più riuscita è il fatto che noi spettatori non sappiamo mai bene in quale personaggio identificarci, perché questo è un universo in cui letteralmente non si salva nessuno. Di solito nel film in cui si dà la caccia all'uomo c'è comunque una vittima in cui dovremmo immedesimarci, mentre qui le loro caratteristiche politiche, sociali, sociologiche e soprattutto morali rendono questo processo veramente difficile. Quindi questa ambiguità, se vogliamo, rimane l'aspetto più interessante e riuscito.
Molto bene. E adesso, per sorridere un po' dopo il social thriller, terminiamo con un film d'animazione.
Poppy, corri presto! È un'emergenza!
Dai, Diamante, che succede?
Sto per avere un bambino!
Oh. Un trolley pop?
Dunque, questo è Trolls 2 World Tour. Quindi vediamo se i nostri piccini si divertiranno in questo weekend di vacanze autunnali. Francesca.
Beh, questo universo dei Trolls lo abbiamo già imparato a conoscere nel 2016, perché questa è la seconda puntata di una saga tratta da, se vogliamo, che trae spunto da un personaggio popolarissimo soprattutto nel Novecento, perché sono stati fatti dei giocattoli che poi sono stati addirittura i più venduti solo dopo la Barbie nel mondo, quindi insomma un prodotto già ben noto, su cui si è costruito un immaginario che deve tantissimo al musical, perché sono film essenzialmente musicali dove l'azione è intervallata da canzoni inedite ma anche da tanti brani notissimi, quindi diciamo che parte del piacere qui nella fruizione è proprio quello di cantare anche in sala, di vivere insomma un'emozione anche molto diretta e partecipata. Questo elemento musicale qui in questo secondo episodio diventa centrale, perché scopriamo che accanto a questo universo principale segnato dalla musica pop ce ne sono tanti altri con dei troll dediti ad altri generi musicali. Il problema è che tutto degenererà nel momento in cui l'universo rock vorrà imporsi come unica musica possibile. Quindi il divertimento qui è duplice, perché chiaramente i bambini seguiranno la parte più colorata e glitterata dell'operazione, mentre invece gli adulti riconosceranno quella battaglia tra musicofili che spesso si instaura anche adesso insomma con i social, per cui ciascuno deve difendere un po' il proprio genere musicale. Quindi insomma ci sono tanti riferimenti all'attualità culturale di costume molto divertenti e una tecnica digitale veramente di grande livello, che ci riporta un po' anche le texture quasi tangibili dei tessuti, di oggetti molto materiali, quindi in realtà si unisce un po' l'universo digitale a quello più analogico e tradizionale.
Enrico, i bambini italiani non li potranno vedere per ora, credo, questi Trolls. Però...
No, infatti doveva uscire un po' di mesi fa, poi naturalmente è stato bloccato dalla prima ondata. L'hanno messo in parte sulle piattaforme, adesso vedremo quando finirà, se finirà questa seconda ondata, come tutti ci auguriamo, vediamo cosa accade. Naturalmente i bambini italiani devono essere veramente molto bambini, lo dico per le zie, le nonne, i genitori, no? Veramente credo che intorno già ai 5 anni forse potrebbero distrarsi molto da quello che vedono, proprio perché sono disegni molto belli ma anche molto semplici, non semplicistici, per carità. È così colorato, così allegro. Il problema naturalmente è che le canzoni sono nella versione italiana, quindi questo qualche problema lo crea naturalmente all'ascolto, però può essere, per chi vive magari in una zona o in un cantone in cui i cinema sono chiusi, oppure chi non rientra nei 50 spettatori, che giustamente Sabrina ricordavi, possono accedere alla sala. Una volta che c'è il DVD, quella è un'ottima soluzione. L'animatore della festa di compleanno è in ritardo, non viene più, uno mette sul DVD e i bambini sicuramente si divertiranno molto. Verso la fine del film c'è anche una frase importante, credo, no? È importante che i bambini anche piccoli comincino ad assimilarla, quando uno dei vecchi troll dice la cosa importante è che tutti siano quello che vogliono essere. E poi la cantata corale finale fa venire insomma una sorta di karaoke animato, ecco, se vogliamo dargli un'etichetta imprecisa, però gliela do lo stesso.
Quindi la musica grande protagonista. La nostra ospite, Mariangela Martino, che non va al cinema perché il cinema non si interessa a lei. Mariangela, c'è?
Sì, sono qui.
Ecco, lei ha sentito di questi tre film, quale andrebbe a vedere? I Segreti del Mestiere, The Hunt e I Trolls.
Ma io andrei a vedere il film d'animazione che è consigliato per bambini al massimo di 5 anni e quindi penso che per me vada bene, ecco. Di fronte a tanta competenza lei mi mette di fronte alla vostra competenza mi avete fatto sentire proprio un ignorante, non posso che cavalcare a questo punto l'onda e andare a vedere i film d'animazione. Tra l'altro, se posso dire una cosa, quando i film d'animazione non esistevano solo i cartoni e i film, posto che io vabbè non è che conosca neanche le differenze tecniche, però un anno uscì, voi vi ricorderete senz'altro, che ha incastrato Roger Rabbit, no? Sì. Che univa il film al cartone, sì. Ecco, io il mio papà mi portò a vedere questo film, io ero così emozionata, così felice, io lo ricordo tutto, l'ho visto 100 volte e poi dopo in seguito, e il mio papà si addormentò, il cinema era pomeriggio e lo si sentiva rustare in tutta la sala, io mi vergognavo molto, quindi può essere anche che fu uno shock mi separò dal cinema.
Possibile, ma si può sempre recuperare. Allora, veniamo ai voti, che naturalmente sono da vedere assolutamente, meglio lasciar perdere con i nostri critici. Cominciamo con I Segreti del Mestiere, Francesca.
Io direi da vedere e da premiare con una visione nelle nostre sale.
Certo, certo. Ed Enrico?
Da vedere.
The Hunt, Francesca.
Qui sarei un filo più severa e sarebbe un si può vedere.
Beh, da vedere e si può vedere, voglio dire, in realtà non ce l'abbiamo il si può vedere, però vabbè, introduciamo questa sfumatura. E invece per Enrico, The Hunt?
No, ogni tanto lo usiamo, no, Sabrina, come se si può vedere. No, io esagero, ma lo faccio coscientemente, da vedere assolutamente.
Caspita, da vedere assolutamente The Hunt, nelle nostre sale c'è, lo potete vedere. E poi abbiamo I Trolls 2 World Tour, Francesca?
Per me da vedere, per la nostra ospite magari l'aiuterà a superare lo shock, quindi insomma la invito a vederlo.
Ed Enrico cosa dice?
Anche per me è da vedere.
Da vedere, bene. Allora avete tre titoli voi che ci ascoltate, possiamo andare al cinema, ma ce ne sono anche altre di pellicole, di film che si possono vedere nelle nostre sale, noi li abbiamo discussi nelle puntate passate e quindi confrontatevi con questi titoli e andate al cinema. Grazie a Francesca Monti e ad Enrico Magrelli, ci risentiamo la prossima settimana.
Grazie. A presto, grazie.
Note di classe.
Adesso siamo all'appuntamento musicale che abbiamo scelto per voi. Allo studio Foce di Lugano, la rassegna Senza Parole, Cinema Muto e Musica dal Vivo propone l'11 novembre alle 21.30 una serata con i fratelli Queen, Simon il compositore, Nolan alla tromba, Brian alla batteria e poi c'è il pianista Gregor Fticcar e il cinema di montagna. Si intitola infatti Berg Film e propone estratti documentaristici dei capolavori del cinema di montagna di Arnold Frank. Sentiamo Simon Quinn, buongiorno.
Buongiorno. Allora, in questo progetto specifico del cinema muto di montagna ci siamo avvicinati, diciamo, in tre alla musica. Vuol dire che ognuno di noi, tre fratelli, io, Brian e Nolan, abbiamo preso degli estratti, i filmati di Arnold Funk, e ognuno per conto suo ha musicato tot minuti dei 55 complessivi. Dopodiché ci siamo ritrovati insieme e abbiamo provato appunto sugli strumenti quello che abbiamo scritto, cosa funzionasse, cosa di meno, cosa cancellare, cosa cambiare. Questo è un tipo di lavoro che abbiamo fatto appunto in tre. Poi negli altri progetti di cinema muto che noi presentiamo, per esempio, ho scritto io due colonne sonore intere per tutto il film lì, diciamo, il lavoro di scrittura è stato un lavoro, diciamo, in solitaria per me.
Dunque, abbiamo detto cinema di Arnold Frank, però nel programma vedo che ci sono anche i nomi di Leni Riefenstahl e Louis Trenker.
Leni Riefenstahl ormai si conosce, diciamo che nel filmato o nei filmati che noi proponiamo è una Leni Riefenstahl ancora prima di essere regista, quindi ancora attrice e soprattutto ballerina o danzatrice, diciamo. Arnold Fanck è poi stato il regista che l'ha avvicinata, diciamo, al cinema, al mondo del cinema, dove poi si è messa anche in modo indipendente a fare anche lei i filmati come regista. Invece Louis Trenker è, diciamo, un noto alpinista austriaco che anche lui ha avuto tanto contatto col mondo del cinema proprio grazie ad Arnold Fanck. Diciamo che questo trio di nomi, di personaggi, negli anni 20-30 ha creato molto proprio attorno al tema film di montagna, cinema di montagna.
E noi ringraziamo Simon Quinn, l'appuntamento è allo Studio Foce di Lugano l'11 di novembre alle 21.30 con Cinema Muto e Musica dal Vivo. Mariangela Martino, siamo agli ultimi minuti. Dunque, durante il precedente lockdown lei ha scritto uno spettacolo che si intitola Virulenta, una stand-up comedy scritta durante i mesi di solitudine della quarantena. Oggi, che purtroppo comincia un altro periodo di lockdown, che cosa prevede di fare? Che progetti ha?
Io penso che Virulenta vedrà una nuova edizione.
Certo, una rivisitazione.
Direi che invece di occuparmi dell'attualità del lockdown, che è stata ampiamente sviscerata nei monologhi di Virulenta, io mi concentrerò, cosa che sto già facendo, su un ascolto silenzioso, visto che adesso si può fare in queste due, spero non oltre, due settimane, di quelli che restano, come dire, i miti della mia generazione, i valori manipolati, diciamo, della mia generazione, che per me sono, come dire, la bellezza, il successo e la gestione del tempo. Sono questi tre temi su quali già sto scrivendo delle cose. Dico che sono, come dire, valori, perché la gestione del tempo è, come dire, il nostro principale problema, cioè devo pormi degli obiettivi, devo raggiungere dei risultati, devo essere soddisfatta di quello che faccio. Il successo, che il buon esito, quindi, dell'impresa che ho fatto, però qua io mi chiedo, cioè, chi è che stabilisce che è stato fatto che l'esito positivo è stato raggiunto? E il tema della bellezza, anzi io direi quasi della fighezza, no? Quello che ci perseguita, che dobbiamo essere più che belli, dobbiamo essere, certo, proprio degli strafighi. E anche qui c'è sempre il problema del riconoscimento degli altri.
Dunque, Mariangela, noi ci auguriamo di poterla incontrare magari in dicembre, proprio qui in Canton Ticino, con la nuova edizione di Virulenta. La ringraziamo per essere stata con noi in questa puntata di Domani è un altro giorno. Grazie.
Grazie mille.
Puntata che potete ritrovare fra poco nel podcast e nel Play RSI. Un grazie anche a Gabriele Della Casa in regia tecnica, a Monica Bonetti per il ritratto della nostra ospite e naturalmente, come sempre, a tutti voi da Sabrina Faller. Buon cinema, buon teatro e buona musica.
In her eye, he said she was meant for me. But when he turned around, he lost what he'd found. Oh, where can his lily be? Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. We'll be right back. taste them. Some are in his pocket, some are in a locket. He couldn't bring himself to waste them. Ever since she's gone, some days he can't go on. She ruined him for another. Pressed up against the glass, he prays that she will pass. Now he's living with his mother. Lily comes when you stop to call her.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.